e gli disse: scappa, alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Se l'avvento è in particolar modo la preparazione all'incontro di Gesù incarnato, di Gesù che nasce ed entra nella nostra storia, è in qualche modo come tutta la nostra vita. Tutta la nostra vita è una preparazione terrena all'incontro celeste con Dio, con Dio stesso e con Gesù Salvatore. E quindi possiamo vivere questa preparazione all'incontro col bambino e alla conoscenza di Gesù di fatto in tutta la nostra vita. Qui vediamo in avvento della preparazione al Natale, è più facile, diciamo così, essere commossi, come diceva Verena Messo prima, anche da questa immagine di Dio bambino, cioè di Dio che si fa piccolo qui. L'umiltà di Dio è straordinaria, no? Che non nasce grande condottiero, tanto che Israele non lo conosce perché aspettava che sia il vero, non bambino. E dopo 2000 anni di cristianesimo, noi che ci abbiamo fatto l'abitudine, siamo veramente sciolti dalla tenerezza da questi bambinelli, cioè che dice delle cose, quindi piccolo è sempre una tenerezza incredibile. Ma questa facilità di metterci davanti a Dio fatto uomo non ci chiede di sparare, diciamo così, dalla grandezza di questo fatto e dall'umiltà sconfinata che Dio ci fa conoscere di se stesso in questo tempo. Dio fatto uomo, così attraverso l'idea su cui noi ripetiamo molto spesso, vuol dire Dio limitato nel tempo e nello spazio. Cioè, per Gesù uomo, essere in un solo momento, in un solo posto, già è una limitazione tremenda alla sua vita. Così, perché non ci si fa molto conto di solito, Qui non solo è uomo, non solo è bambino, ma in questo episodio della fuga in Egitto che abbiamo letto, come tanti altri, insomma, in questo, è addirittura in balia di decisioni umane. Il bambino, in questo episodio, il bambino non fa niente, Gesù stesso non agisce direttamente. Noi vediamo l'umiltà di Dio attraverso l'umiltà di Gesù, che è Dio fatto uomo, che è in balia delle decisioni umane. E sappiamo che nella libertà umana, come abbiamo visto prima, l'uomo fa delle scelte per il male e per il bene. Le scelte per il male nell'episodio sono chiarissime, e Erode stesso, che minacciato, diciamo così, nella sua idea di realtà di potere umano, comanda la strage degli innocenti. È una scelta umana. E Dio, che si rivela continuamente nella storia, ma permette che gli uomini costruiscano nel loro tempo la loro storia, permette, in qualche modo misteriosamente, certamente, che però la libertà dell'uomo agisca anche per il male, ma suscita, o meglio, chiede la collaborazione a persone che invece appunto accettino la proposta di grazia e di salvezza e che collaborino per la salvezza di tutti gli uomini. E quindi le scelte per il bene le vediamo in particolar modo in San Giuseppe. In San Giuseppe, che è capace di leggere il segno dei sogni, tutto l'Antico Testamento ci dice come Dio si rivelasse nei sogni, ma ovviamente, soprattutto al giorno d'oggi, dobbiamo stare molto attenti. Ma è un San Giuseppe, è un giusto che è aperto ad ascoltare la voce di Dio e quindi sa riconoscerla quando si manifesta. Nello specifico nessuno. Quindi che sa fare discernimento, che sa capire che è veramente Dio, e che sa decidere, e che sa seguire, e che sa dire di sì. San Giuseppe poteva, finalmente si erano appena persi si va. Questo bambino nato nella grotta, che proprio era andato tutto storto rispetto a come un uomo, un padre di famiglia, poteva disporre e sistemare. lo stupore, la straordinarietà di questa carovana ambientale che arriva con questi corridoi ricchissimi, che finalmente gli portano qualcosa su cui li aiuterà anche a vivere, doni ricchi di oggi. Forse ci siamo anche consistenti. Avvertito il sogno, prendi il bambino e scappa in Egitto. C'è una terra non solo straniera, ma di pagani. Fino a quando, te lo dirò, diciamo, fino a quando poi lo vedremo. E San Giuseppe non pensa, ma no, dai, forse stasera è andato pesante, facciamo che non credo, perché erano pari un livello più che un c'era stanno, diciamo. Ma ecco, non è che penso che sono andati attraverso le guide e ho mangiato pesante, no, dai, giù dall'altra parte, domattina ci pensiamo. Accetta la volontà di Dio e si muove. Per l'ennesima volta e sempre continuamente la fedeltà e la giustizia di San Giuseppe sono manifestate in questo muoversi per il Signore, in questo accettare e in questo accettare di essere unito. Di fatto, di già in modo suo, alla passione del Signore. Quando c'è la passione, è un attimo tra il mondo del Natale. Per Gesù, tutta l'incarnazione è passione, tutta l'incarnazione è redenzione. E l'assimilazione in qualche modo con lui è anche e sempre prendere la sua croce e quindi seguirlo. E offrire tutto quello che, diciamo così, apparentemente fa storto nella nostra vita. In tutti i momenti della storia della salvezza, in particolar modo della vita di Gesù, noi vediamo questo insegnamento, cioè Gesù ci svela il volto di Dio e insieme questa associazione a lui, se noi la accettiamo. Infatti si dice, beh, insomma, almeno ai suoi genitori poteva, diciamo così, scontare qualcosa, poteva dare una vita tranquilla, no? Ma non per cattiveria. Poi c'è il disegno misterioso di Dio in cui noi dobbiamo fare solo come Giove e metterci la mano davanti alla bocca perché non siamo noi a sapere oggi. Ma questa assimilazione, diciamo così, nella passione, quelle che qui vengono per esempio chiamate le tribolazioni della Sacra Famiglia, c'è che come in tutta la storia e nella storia di ciascuno di noi, che quando Dio, tra virgolette, capiamoci, non può fare lui, chiede direttamente ai suoi più vicini di compartecipare alla sua passione in un qualche modo alla sua redenzione. Quando San Paolo scrive porto a compimento nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, per dire la Vergine Santa e San Giuseppe lo hanno fedelmente vissuto già nella loro vita, in questa associazione di fatto già alla passione, cioè alla redenzione. E mi sembra Santa Teresa, ma forse per essere Santa Caterina, che diceva, ma forse Santa Teresa, che diceva, è certo Signore Gesù, ci credo che i pochi amici, se i tuoi amici più vicini li tratti così, chi è più vicino a te è partecipe della tua passione e quindi è quello che soffre di più umanamente parlando. Umanamente parlando. Ma nella misura in cui noi ci rendiamo conto che la partecipazione alla passione è in qualche modo, ripeto, corredenzione, noi dobbiamo renderci conto del grande onore che ci è fatto da nostro Signore, che si degna di chiamarci ad essere suoi fino a fare quello che fa lui, fino a darci la grazia, la possibilità, la forza, perché noi non ce l'abbiamo veramente, quando vogliamo fare con le nostre forze sbagliamo sempre, ma lui ci dà la grazia e la forza di seguirlo e di testimoniare con la nostra vita non solo della vita cristiana, ma della vita stessa. Che cosa c'entra, diciamo così, più da vicino con l'umiltà? Che è semplicemente una declinazione, potremmo chiamarla, dell'umiltà. È la santa rassegnazione. Ci vuole discernimento, perché al giorno d'oggi, ma sempre insomma, la santa rassegnazione può essere scambiata con il fatalismo. Ma la santa rassegnazione non è l'estate. La differenza principale tra appunto il fatalismo e il dire vabbè, sai che le cose devono andare così, è che quando fai il sentire che le cose devono andare così, poi sei in controllo, poi sei fermo, o poi fai finta che le cose che non ti piacciono non esistono e nascondi la testa sotto la sabbia come
sull'esempio, ovviamente, di San Giuseppe, per dire la tua testa.